Cari amici di Radio Buon Consiglio, ci ritroviamo anche questo mese per un incontro di catechesi e vorrei continuare il discorso che abbiamo fatto nel mese precedente, cioè parlare della bellezza della sofferenza offerta a Gesù. La bellezza della sofferenza offerta a Gesù. Faccio prima di tutto una premessa che è questa. Noi lo sappiamo bene, anche evangelicamente siamo servi inutili. E poi la recta ratio, la ragione correttamente intesa, ci dice che Dio non può aver bisogno di noi, perché Dio è l'essere perfettissimo e noi siamo creature e quindi siamo limitati. Noi non aggiungiamo nulla a Dio che ha in sé tutto. Eppure Dio, in un certo qual modo, in un certo qual modo, ovviamente tra virgolette, ha bisogno di noi. Ha voluto aver bisogno di noi e ha bisogno della nostra sofferenza. Perché ha bisogno della nostra sofferenza? Perché lui ha salvato attraverso la croce e vuole, come dice San Paolo, che noi in un certo qual modo completiamo, non ontologicamente perché nulla manca alla sofferenza di Cristo, ma come compartecipazione, dicevo, vuole che noi completiamo le sue sofferenze redentive, cioè la sofferenza della passione e la sofferenza della crocifissione. E allora dicevo, io per questo mese voglio continuare un po' a parlare di questa bellezza della sofferenza offerta a Gesù, anche perché siamo nel mese di aprile e nel mese di aprile c'è una ricorrenza importante che è la ricorrenza della veggente di Lourdes, Santa Bernadette Soubirous. Quando pensiamo a Santa Bernadette Soubirous, ovviamente pensiamo alle apparizioni di Lourdes, pensiamo al fatto che la Madonna venne a confermare attraverso le sue apparizioni quello che è il dogma di fede dell'Immacolata Concezione promulgata 4 anni prima nel 1854 da Papa Pio IX. Ma pensiamo anche a ciò che la Madonna, la Vergine, l'Immacolata disse a Santa Bernadette Soubirous: io non ti prometto la felicità qui su questa terra, ma te la prometto in cielo. E questo è un po' il nostro destino. È evidente che dobbiamo assaporare la bellezza della vita terrena. Dobbiamo anche assaporare tutte le gioie che la provvidenza ci concede nella vita terrena, ma sempre nella convinzione, sempre nella consapevolezza, che la nostra vita terrena è un cammino, è un pellegrinaggio, per poi poter approdare a quella che è la nostra vera patria. E la nostra vera patria è appunto il cielo, dove solamente lì saremo pienamente felici. Bene, allora continuiamo un po' il nostro discorso in merito al valore della sofferenza. Vedete, se non si soffre, in un certo qual modo si è usurai dell'amore di Cristo. Voglio leggervi le parole di uno scrittore famoso, Alain Blois, che era anche uno scrittore cattolico. Lui nacque nel 1846 ed è morto nel 1917. E lui scrive così: io dico che qualcuno mi ama quando accetta di soffrire con me, altrimenti è un usuraio che vuole installare nel mio cuore il suo vile commercio. E poi continua Alain Blois: il dolore è una grazia che non abbiamo meritato. Coloro che affermano che il dolore è utile non ne capiscono niente. L'utilità suppone sempre qualcosa di aggiunto e di contingente, mentre il dolore è necessario. Il dolore è necessario, dice Alain Blois. Bello questo passaggio, questa comparazione, no? Quando lui dice il dolore non è qualcosa di utile. Chi afferma che il dolore è utile non capisce bene. Il dolore è necessario. E chi non è disposto a soffrire con me, non può veramente amarmi. E qui vedete, si aprono orizzonti amplissimi, no? Alcune volte noi ci chiediamo, ma perché Dio ha scelto la strada della sofferenza per poterci salvare? In realtà Dio non doveva render conto di nessuno, poteva scegliere un'altra strada, ma la stessa incarnazione, anche il gesto più banale che il nostro Signore Gesù Cristo ha compiuto in vita, in realtà ha avuto un valore infinito perché proprio compiuto da un soggetto divino, no? Il nostro Signore Gesù Cristo è un unico soggetto, come dice l'unione ipostatica, un unico soggetto divino, in una duplice natura umana o divina. Quindi sarebbe bastato anche un piccolissimo gesto. Invece il Signore è voluto arrivare all'estremo, è voluto arrivare al sacrificio totale della propria vita. Perché? Perché così viene significativamente, meglio, viene significato in maniera inequivoca l'amore. Ed ecco perché Léon Blois dice: io dico che qualcuno mi ama quando accetta di soffrire con me, altrimenti è un usuraio, usuraio, no? Che vuole installare nel mio cuore il suo vile commercio, come fanno gli usurai che cercano di guadagnare sulle sciagure altrui. Ma vedete, la sofferenza è anche un vero e proprio termometro, ovviamente termometro tra virgolette, che misura l'amore di Dio. Leggiamo dal diario, punto 774, di Santa Faustina Kowalska, in cui lei dice: come una malattia si misura col termometro, ed una febbre alta indica la gravità della malattia, così nella vita spirituale la sofferenza è il termometro che misura l'amore di Dio di un'anima. Poche parole, molto semplici. Infatti, vedete, le anime elette, le anime che la provvidenza anche riempie di alcuni carismi, come insomma grazie gratis date, no? Come dice la teologia spirituale, e spesso sono oberate di croci, sono oberate di prove. Anzi, in un certo qual modo c'è un criterio anche di discernimento, tra i vari criteri di discernimento in merito al fatto di capire se una determinata anima ha degli autentici carismi o non ha degli autentici carismi, c'è anche la sofferenza. Bisogna diffidare di quelle anime di cui si dice che abbiano dei carismi e che poi va tutto bene nella loro vita. Bisogna veramente diffidare. Il Signore eleva le anime attraverso la sofferenza, quella famosa espressione biblica che dice: l'oro si prova nel crogiuolo. E quando l'orefice vuole creare un bel gioiello, prende l'oro, lo fonde ad altissime temperature per poi modellarlo e farne un bel gioiello. L'oro ovviamente non soffre perché è insensibile, ma l'anima per essere modellata e far sì che possa divenire un bel gioiello plasmato, modellato da Dio, deve passare attraverso la sofferenza, delle alte temperature, quali sono le prove e quali sono le croci. E vedete, la sofferenza in un certo qual modo, è chiaro che qui dobbiamo saper intendere questo tipo di linguaggio per evitare equivoci di sorta, ma in un certo qual modo la sofferenza diletta Gesù. Voglio leggervi queste parole di San Pio da Pietrelcina, che sono tratte dall'Epistolario, volume 1, numero 114. E San Pio da Pietrelcina scrive dicendo al suo direttore spirituale: Gesù mi dice che nell'amore è lui che diletta me, nei dolori invece sono io che diletto lui. Ora, continua ancora San Pio da Pietrelcina, desiderare la salute sarebbe andare in cerca di gioie per me e non cercare di sollevare Gesù. Sì, io amo la croce sola, l'amo perché la vedo sempre alle spalle di Gesù. Oramai Gesù vede benissimo che tutta la mia vita, tutto il mio cuore, è votato tutto a Lui e alle sue pene. Quindi San Pio dice chiarissimamente che mentre Gesù mi diletta attraverso il suo amore, quando io costato sperimento l'infinito amore che Dio ha per me, io in un certo qual modo diletto Lui attraverso il mio dolore, attraverso la mia sofferenza. Torno a ripetere, si tratta di ben intendere questo linguaggio, non si tratta certo di un diletto in senso tra virgolette sadico, ma si tratta di un diletto che viene fuori da questa compartecipazione, cioè il Signore avverte che l'anima accompagna, avverte che l'anima accompagna di fatto, lo sta accompagnando sul Calvario, sulla salita al Calvario. Ed ecco perché questa espressione, no? Gesù che mi dice, dice San Pio, che con i miei dolori, io diletto Lui. E vedete che poi alla fine, tutto sommato, possiamo dire che il vero amore è proprio il soffrire, è proprio il patire. Santa Veronica Giuliani scrive nel suo diario: la scuola dell'amore, del vero amore, è il patire, e il libro non è altro che Cristo crocifisso. Cioè vogliamo andare, dice Santa Veronica Giuliani, alla scuola dell'amore, vogliamo capire come effettivamente si possa e si debba amare? Ecco, se vogliamo capire questo, se vogliamo capire qual è il vero amore, allora la risposta è semplice. Il vero amore non è altro che il patire con Gesù. E il libro da cui tutto questo si apprende, non può che essere quello di Cristo crocifisso. Si racconta che quando San Tommaso d'Aquino raggiunse San Bonaventura alla Sorbona, teniamo presente che alla Sorbona, che poi allora costituiva il top del sistema universitario della cristianità medievale, insegnarono tanto San Bonaventura, francescano, quanto San Tommaso d'Aquino, domenicano. Però San Tommaso arrivò dopo e quindi si racconta che entrò nella cella di San Bonaventura e vide che poi tutto sommato c'erano pochi libri in questa cella. E San Tommaso disse a San Bonaventura, dice, ma questi sono i tuoi libri, ma mi fai vedere qualche altra cosa che tu possiedi? Dov'è che veramente attingi, da dove attingi la tua sapienza, da dove soprattutto alimenti il tuo studio? E allora San Bonaventura disse, vieni qui, e aprì una porticina che dava un'altra stanzetta, un'altra piccola cella. E in quest'altra piccola cella non c'era nulla, se non un inginocchiatoio sotto un crocifisso. E disse San Bonaventura, questo è il libro dove io veramente, attingo. Questo è il libro dove io veramente attingo. Quindi è inutile che, diciamo, in maniera contorta, si evita di centrare la questione. L'amore cristiano è tutto fondato sulla croce e quindi sulla compartecipazione che ogni anima deve, sulla compartecipazione alla croce di Cristo che è dovuta ad ogni anima. Bene, cari amici, interrompiamo, prendiamoci una piccola pausa e ci risentiamo tra pochissimo. Thank you. Bene, riprendiamo allora il nostro discorso in merito alla bellezza della sofferenza offerta a Gesù e dobbiamo capire che la sofferenza serve anche pedagogicamente, in maniera tale che ognuno di noi possa effettivamente capire la sofferenza di Gesù. San Tommaso Moro era cancelliere del re d'Inghilterra di Enrico VIII, l'aveva voluto proprio Enrico VIII. C'era anche un bel rapporto di amicizia tra i due, tra Enrico VIII e San Tommaso Moro. Poi Enrico VIII iniziò a fare quello che è risaputo, quindi ripudiò la legittima moglie, pretese dal Papa una sorta di annullamento del matrimonio, ma non ce n'erano le ragioni, meglio di dichiarazione di nullità, e quindi poi operò lo scisma, il gravissimo scisma, no, d'Inghilterra, che poi non è stato più, ahinoi, sanato. Ebbene, San Tommaso Moro poi no, decise di non giurare fedeltà al re, perché il re poi pretese che si giurasse fedeltà alla monarchia inglese piuttosto che al vescovo di Roma, quindi piuttosto che al Papa, e San Tommaso Moro, pur di non rinnegare la verità cattolica, decise di accettare il martirio. Fu prima imprigionato nella Torre di Londra e poi decapitato. E lui sapeva benissimo che poi l'esito sarebbe stato questo. Ebbene, in prigione, meditando sul Getsemani, scrive immaginando Gesù che gli parla. Ecco, lui immagina Gesù che gli parla e scrive così: Fatti coraggio, per quanto ti senta impaurito ed assillato dal terrore di tormenti, fatti coraggio, perché anch'io, che sono il vincitore del mondo, al pensiero della mia amarissima e dolorosa passione, mi sono sentito ancora più stanco, più triste, più impaurito e pieno di intima angoscia. Cioè, dicevo, San Tommaso Moro immagina che Gesù gli dica questo. Tu adesso sei impaurito, perché ovviamente San Tommaso Moro sapeva benissimo ciò a cui sarebbe dovuto andare incontro. E quindi la paura tocca ognuno. E dice Gesù: Ti devi far coraggio, perché per quanto tu ti senta impaurito, vado a rileggere, ed assillato dal terrore di tormenti, fatti coraggio perché anch'io, che sono il vincitore del mondo, al pensiero della mia amarissima e dolorosa passione, mi sono sentito ancora più stanco di trece, anch'io ho avuto paura della morte, ovviamente nella sua natura umana. Eppure in tutto questo la volontà divina, la volontà divina che ovviamente era costitutiva in Cristo, è costitutiva in Cristo, ma quella volontà divina che ti può sorreggere, ti sosterrà in questa paura. E vedete che le prove che il Signore concede nella vita, relativamente a tutto quello che abbiamo detto finora, figurano di fatto come una grazia. C'è un proverbio olandese che dice così: i fiori più belli sono quelli che sbocciano sul bordo degli abissi. Cioè i fiori più belli che uno desidererebbe raccogliere, no? Portare nella propria dimora per abbellire e profumare la propria dimora, in realtà molto spesso sbocciano sul bordo degli abissi, per cui bisogna faticare per raccoglierli. Bisogna in un certo qual modo rischiare per raccoglierli. Però stanno lì, stanno proprio sul bordo degli abissi. E le prove sono dei fiori bellissimi, ma in situazioni difficili. Anzi, possiamo dire nelle situazioni più difficili. Ed è proprio questa difficoltà che fa sì che le prove cementino il nostro amore per Gesù. Come dice San Giacomo nella sua lettera, felice è l'uomo che è messo alla prova. Quando sarà riconosciuto il suo valore, riceverà la corona che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Ecco dunque che le prove, come dicevamo, sono di fatto una grazia. E se si soffre per Cristo, la sofferenza ha un valore soprannaturale. Scrive padre Gabriele di Santa Maria Maddalena nel suo celebre testo Intimità Divina, dice così: la sofferenza ha un valore soprannaturale solo quando si soffre con Cristo e per Cristo. È Gesù che santifica il dolore. Lontano da Lui il dolore non vale nulla, non serve a nulla, ma abbracciato per amor suo diventa moneta preziosa, capace di redimere, di santificare le anime, diventa prolungamento della sua passione. E infatti, vedete, qui dobbiamo veramente renderci scaltri, proprio la scaltrezza di cui parla Gesù nel Vangelo. Ora, l'uomo è destinato a soffrire. Nessuno può dire: ah, io riuscirò a costruirmi una vita immune dalla sofferenza. Solamente chi è folle, chi può entrare in una sorta di delirio alienante, può immaginare una cosa di questo tipo, ma tutti coloro che utilizzano correttamente la propria intelligenza sanno benissimo che la vita non è immune dalla sofferenza. E allora noi dobbiamo cercare di dare valore alla nostra sofferenza. E dare valore alla nostra sofferenza significa offrirla a Cristo. Altrimenti si soffre invano. Si sperperano tante grazie che si possono ottenere offrendo la sofferenza per Cristo. Quante grazie vengono proprio buttate via perché non si offrono a Cristo, anzi casomai si vivono anche con un atteggiamento disperante, di ribellione nei confronti di Dio. E invece la sofferenza, e chi fa questo? Chi fa questo? Non è che dice: vabbè, io non offro al Signore, ma la sofferenza ti rimane, non è che tu l'hai risolta. E allora soffri, oltre al danno, possiamo dire in questo modo, anche la beffa, cioè tu soffri e non riesci a trarre vantaggio dalla tua sofferenza. La croce invece ti dà la possibilità di trasmutare quella sofferenza in grazie preziosissime, in una gioia preziosissima, in un valore preziosissimo. E questo è, diciamo così, ecco perché dobbiamo farci intelligenti. E quanto è importante, per esempio, ogni mattina, nelle preghiere del mattino, dire: Signore, io ti offro tutte le mie le sofferenze, le mie prove, i miei sacrifici, i miei dolori, i miei disagi e anche eventuali offese che posso ricevere ingiustamente, eccetera, della mia giornata, le offro a te. Ecco, fare una cosa di questo tipo significa assicurare che tutte quelle prove che ci toccheranno quel giorno, più o meno pesanti, saranno offerte a Gesù e quindi trasformate in valore preziosissimo. Un valore preziosissimo. E vedete che ogni sofferenza, perché uno potrebbe dire, no? Potrebbe uno porsi questo, fare questa obiezione, dice: ma il Signore che se ne fa delle mie sofferenze? Molte volte le nostre sofferenze, le sofferenze di ognuno di noi sono anche molto simili, molto uguali alle sofferenze di tantissimi altri, no? Invece ogni sofferenza è sempre unica ed è sempre manifesta a Dio. Vedete, voglio leggervi questa notizia di carattere scientifico. Maurice Meekers, uno scienziato, ha fotografato al microscopio le lacrime umane. e ha scoperto che ogni lacrima è diversa dall'altra. Ma non solo, ogni lacrima è costituita da un disegno bellissimo. Ogni lacrima è un mondo che esprime in modo irripetibile la persona e il momento giusto. Ecco, vedete, questo che cosa significa? Già la natura, perché poi la natura è costruita in maniera tale dove è facile vedere il progetto di Dio, no? L'impronta di Dio. E Dio ha voluto che ogni nostra lacrima, vista al microscopio, effettivamente sia diversa dall'altra. Non esistono due lacrime uguali. E questo che cosa vuol dire? Che ogni lacrima è un mondo che esprime in modo irripetibile la persona e il momento vissuto. Infatti nessuno vive il dolore allo stesso modo. E la persona stessa vive il dolore a seconda delle singole situazioni temporali ed esistenziali. A microscopio ogni lacrima è bellissima, è esteticamente stupefacente nei singoli disegni che esprime. Eppure sono lacrime che vediamo come gocce. Esternamente ci sembrano uguali le une dalle altre e invece sono intrinsecamente diversissime. Il significato è chiaro. Il dolore non è qualcosa di superficiale, ma di profondo. E quella bellezza del dolore che a noi può sfuggire, senz'altro non sfugge a Dio. A Dio quei disegni perfetti delle singole lacrime sono visibili e manifesti. E vedete che da tutto quello che stiamo dicendo possiamo finanche arrivare a dire che la sofferenza vale più della preghiera. Voglio leggervi qualche citazione in merito. Il famoso gesuita padre Felice Maria Cappello scrive: ricordarsi che vale più in giorno, bisogna ricordarsi, lo dice, se non sbaglio, la sua figlia spirituale questo, bisogna ricordarsi che vale più un giorno di pazienza e di rassegnazione nelle sofferenze che un anno di preghiera, di digiuno e di attività esteriore. Vale, dice padre Cappello, vale più un giorno di pazienza e di rassegnazione nelle sofferenze che un anno di preghiera e di digiuno. San Paolo della Croce: stimate più di un tesoro chi fa soffrire. Cioè addirittura chi è causa della vostra sofferenza, arrivate a stimarlo più di un tesoro, a ritenerlo più di un tesoro. E Don Dolindo Ruoto lo dice: ordinariamente una croce, accolta almeno con rassegnazione, è la vera medicina che risana un'anima. È il titolo di elevazione che la predestina a cose grandi. Sembrerebbe un assurdo, continua ancora Don Dolindo Ruotolo, ma è una verità. Essendo la croce un tesoro, essa fruttifica, germina, cresce quando è accolta, almeno con rassegnazione. E quindi possiamo dire che non c'è cosa che valga di più della sofferenza, proprio perché la sofferenza è l'amore che si può offrire a Dio. Don Divo Barsotti dice: non c'è niente di più grande del dolore in questo mondo, perché il dolore è l'amore. E Santa Veronica Giuliani afferma: un'oncia di sofferenza vale, un'oncia è qualcosa, è un'unità di misura molto piccola, un'oncia di sofferenza vale di più di tutte le ricchezze e di tutte le gioie del mondo. Se avessi 1000 lingue, dice Santa Veronica Giuliani, non potrei esprimere il bene che porta all'anima la sofferenza. La sofferenza è la chiave dell'amore. E la sofferenza, lo sappiamo bene, La sofferenza, lo sappiamo bene, salva le anime. La Madonna Fatima chiede preghiere, in particolar modo la preghiera del rosario, e chiede sacrifici, e chiede che si possano offrire le sofferenze per la salvezza delle povere anime. E quindi la sofferenza è chiamata alla santità. Vedete, finanche un pagano come Seneca affermava: siano sempre pungolati dalle fatiche, dai dolori, dalle sofferenze, perché possono acquistare la vera forza. E ti meravigli se questo Dio, che tanto ama i buoni e li vuole migliori e perfetti, assegna loro una sorte tale da costringerli a dure prove. Vedete qui Seneca, tenete presente che è pagano, è stoico. Certo, il suo pensiero ha degli elementi molto. Alcuni elementi comuni un po' al cristianesimo, ma Seneca non è cristiano, eh? Eppure intuisce qualcosa di importante, dice: siano sempre pungolati dalle fatiche, dai dolori, dalle sofferenze, perché possono acquistare vera forza, cioè alla fine poi la sofferenza serve all'uomo per fortificarsi. Recentemente c'è stato anche il famoso responsabile di Invidia, che è una ditta che si occupa di intelligenza artificiale, no? Wang, il quale in una lectio magistralis fatta alla Stanford University ha detto agli studenti, proprio si è rivolto proprio in questo modo, ha detto agli studenti: vi auguro una vita piena di sofferenze e di dolore. Che, insomma, detto così, colpisce un po', no? Perché ha utilizzato questo augurio un po' provocatorio? Per dire che se si soffre, se si ha dolore nella vita, ci si fortifica. E Seneca continua, dice: ti meravigli se questo Dio, che tanto ama i buoni e li vuole migliori e perfetti, assegna loro una sorte tale da costringerli a dure prove. E così fa Dio, così fa Dio. Perché la sofferenza è chiamata alla santità. E la sofferenza fa sì anche che ci si possa guadagnare un lumen gloriae in paradiso, un grande lumen gloriae in paradiso, perché in paradiso le anime non godranno tutte alla stessa maniera. Certo, ogni anima sarà completamente soddisfatta, questo sì, questo è innegabile, che ogni anima sarà completamente soddisfatta, perché se ci fossero delle anime del paradiso insoddisfatte, il paradiso non sarebbe più paradiso. Però è diverso il grado di godimento per le singole anime, relativo al lumen gloriae che si ha. E il lumen gloriae come ce lo costruiamo? Ce lo costruiamo in questa vita, anche e soprattutto offrendo al Signore tutte le prove, con santa pazienza, tutte le prove, le croci che la provvidenza permette nella nostra vita. Dice il libro della Sapienza: i giusti, sebbene castigati agli occhi degli uomini, la loro speranza è tutta immortalità, e mortificati non po con poco ne avranno grande beneficio. È Dio che li ha provati e li ha trovati degni di sé, e li ha passati nel crogiuolo come l'oro e li ha accettati come l'olocausto della vittima. E San Pio da Pietrelcina, concludiamo con queste parole di San Pio da Pietrelcina, dice sempre nel suo epistolario che il Calvario è il monte dei santi. Bene, cari amici di Radio Buonconsiglio, terminiamo qui, ci diamo appuntamento alla catechesi del mese prossimo. Vi saluto tutti caramente. Ave Maria.